Io non so se voi avete mai pensato a come morirete. A volte mi capita di pensare come morirò. Morirò di incidente, morirò di malattie, quali saranno i miei ultimi attimi di vita e tutto intorno a me che cosa succederà, chi ci sarà, quali eventi faranno da contorno agli ultimi attimi della mia esistenza. La morte è un evento nella vita dell'uomo nel quale più di ogni altro dimostra che l'uomo non ha nessun controllo in questa cosa. Non possiamo stabilirla, non possiamo scegliere come moriremo, non possiamo decidere cosa succederà intorno a noi. Men che meno per un condannato a morte è totalmente nelle mani di altri uomini, la sua volontà non è, ovviamente sarebbe un'altra e lui è completamente nelle mani di altre persone, subisce degli eventi. Ciò che vedremo oggi è che è esistito un solo uomo nel più totale controllo di questo evento. Tutto ciò che succederà, che succede, non rappresenta alcun imprevisto. Tutto fa parte di una strategia perfetta. Solo un uomo speciale può dirigere alla perfezione un evento del genere. Un uomo che non è un uomo normale, ma è Dio e Gesù. Abbiamo visto dal versetto 17, il brano che ci accompagnerà questa mattina, dice che presero dunque Gesù ed egli, portando la sua croce, giunse al luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero insieme ad altri due, uno di qua, l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Sappiamo, abbiamo visto nelle ultime settimane, le ore che hanno preceduto l'esecuzione capitale di Gesù. Abbiamo visto le varie fasi del processo, attraverso prima nelle mani dei giudei, prima di Anna, di Caiafa, e poi non potendo mettere in pratica l'esecuzione capitale, lo consegnarono a Pilato, il quale, pur rendendosi conto che Gesù era un uomo innocente e riconoscendo che gliel'avevano consegnato per invidia, non fece nulla o fu, diciamo, in un certo modo ebbe paura di prendere una posizione in favore di Gesù. E poi, quando gli si presentò l'opportunità nella quale i giudei si sottomisero a Cesare, accettò il fatto di uccidere Gesù. E quindi, subito dopo questo fatto, dopo che Pilato fece quella rappresentazione pubblica di in pratica estraniarsi da ogni responsabilità lavandosi le mani, consegnò Gesù al suo destino e si passò subito all'esecuzione, onde evitare vari ripensamenti giudei, i ripensamenti da parte di Pilato o che in un certo modo la folla che aveva mutato il suo giudizio. Vediamo che la folla in questa ultima settimana è totalmente comandata, pilotata secondo la volontà dei giudei. E onde evitare qualche ripensamento, i sacerdoti fecero di tutto per mettere subito a morte Gesù. Non bisognava perdere tempo. Il figlio di Dio fu dato totalmente nelle mani degli uomini. Eppure, nonostante il quadro fosse tragico, lo svolgersi di questo evento fu un evento assolutamente nelle mani e nel controllo di Dio. Gesù fu condotto verso il luogo del patibolo e, come abbiamo letto, Gesù si incammina verso questo luogo del Golgota senza opporre minimamente resistenza. Come per l'arresto, non fu costretto ad andare e fare qualcosa che egli non volesse fare. Egli andò di sua volontà, al punto che Giovanni descrive che egli stesso portava la sua croce. Sappiamo che questa era una prassi romana: ogni condannato a morte doveva portare il suo legno, ed era un deterrente nel quale il condannato a morte veniva messo alla gogna pubblica per mostrare che un crimine non pagava mai. E Gesù quindi si incamminò con le sue gambe, portando il peso della croce, verso appunto il luogo della sua morte. Poi a un certo punto, attraverso gli altri Vangeli, sfinito dalla sofferenza fisica perché era stato in precedenza flagellato, dovette essere aiutato da Simone di Cirene. Ma comunque lui andò verso il luogo e ovviamente un condannato a morte penso che resisterebbe in qualche modo a questa cosa. E quindi Gesù andò incontro alla sua ora di gloria senza opporre resistenza agli uomini. Infatti dall'eternità Dio aveva stabilito quell'ora esattamente come si stava svolgendo. Gesù non si ribellò, fu ubbidiente in maniera totale al Padre. E Isaia aveva già profetizzato questo evento. In Isaia 53 il profeta descrive che il servo sofferente sarebbe stato maltrattato e si lasciò umiliare e non aprì la bocca. E come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. E come Isacco si incamminò sul monte Moria con la legna che sarebbe servita per il suo sacrificio. Solo che Dio non avrebbe fornito alcun animale sostitutivo. Noi sappiamo che quando Dio comandò ad Abramo di uccidere Isacco, proprio nel momento cruciale Dio provvide un animale sostitutivo. Questa volta invece non ci sarebbe stato nessun sostituto. Gesù era l'agnello del sacrificio. Gesù e nessun altro è l'agnello che toglie il peccato dal mondo. E Giovanni ci descrive questa scena dove Gesù viene crocifisso insieme ad altri due ladroni, uno alla sua destra, uno alla sua sinistra. E forse questi ladroni probabilmente non era il giorno della loro esecuzione. Sappiamo che era ormai la vigilia della Pasqua e quindi i giudei avrebbero evitato in ogni caso uno simile spettacolo. E forse lo furono in modo che la morte, cioè furono scelti di questi uomini per essere giustiziati, in modo che la morte di Gesù potesse essere ulteriormente screditata e disonorata davanti al popolo. Se Gesù fosse stato crocifisso da solo o con i suoi discepoli, forse qualcuno avrebbe potuto vedere in questa sentenza un Gesù come un eroe, ma mettendolo a morte con dei ladroni veniva disonorato e sbeffeggiato e messo nello stesso livello dei briganti. Quella esecuzione doveva provocare ancora più disprezzo e odio verso il popolo, verso Gesù. Gesù non solo fu ucciso con due malfattori, ma in mezzo a due malfattori, rendendolo così come il più criminale dei tre. Gesù non trovò nessun onore nella sua morte, nessuna dignità per questa sentenza. Luca, capitolo 22, versetto 37, Gesù stesso aveva detto che io vi dico che in me deve essere adempiuto ciò che è scritto, egli è stato contato tra i malfattori, riprendendo appunto Isaia 53, versetto 12. Gesù non morì all'altare tra i sacrifici. Il suo sangue non si mischiò tra quello dei buoi o dei capri. Il suo sangue si mischiò con coloro che meritavano una tale morte. I compagni di questa tragedia, i due ladroni, erano nel controllo totale della situazione e servivano per mostrare che Gesù era stato contato tra i malfattori. Pensate, colui che era rivestito di gloria fu spogliato di tutto e rivestito di disonore. Colui che era la lode degli angeli divenne un obbrobrio per gli uomini. Colui che aveva dimorato con eterno giubilo nel seno del Padre soffriva adesso la pena e l'agonia più estrema. Al versetto 19 Pilato dice: Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce. V'era scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, e l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi dei sacerdoti dei giudei dicevano a Pilato: non lasciare scritto il re dei giudei, ma che egli ha detto io sono il re dei giudei? Pilato rispose: quello che ho scritto, ho scritto. Pilato appose l'iscrizione della condanna sopra la testa di Gesù. Era un'usanza mettere almeno al collo del condannato il motivo della condanna. E Gesù viene messo a morte con l'iscrizione Gesù il Nazareno, il re dei giudei. E Pilato fece questo gesto come ultimo segno di disprezzo per i giudei. Ecco il vostro re. Proprio i giudei stesso ne avevano chiesto la morte, ed è interessante che lo identificasse come Nazareno. Era ancora un'ulteriore offesa per i giudei. Sappiamo che Nazareth era un luogo del quale i suoi abitanti erano visti con disprezzo dai giudei stessi. Infatti quando Gesù appare sulla scena, quando Filippo trovò Natanaele, gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth. Natanaele gli disse: può venire forse qualcosa di buono da Nazareth? L'iscrizione però al tempo stesso dimostrava l'innocenza di Gesù. Quell'accusa non era un crimine tale da meritare una morte. Non era un qualcosa di disonorevole da uccidere un uomo. L'iscrizione, sebbene in maniera beffarda, dimostrò l'onore e la dignità invece di Gesù. Pilato scrisse questo motivo della condanna in più lingue. Giovanni ci dice che l'ha scritto in ebraico, in latino e in greco, erano le tre lingue ufficiali che c'erano in Israele. Perciò Pilato scrisse il motivo di questa condanna in una maniera comprensibile per tutti. Sappiamo che in quel momento, essendo la Pasqua, molti pellegrini provenienti da il mondo di allora erano presenti in Gerusalemme. In maniera non concordata, in un certo modo, attraverso questa iscrizione, Pilato proclamò Gesù re in tutte le lingue del mondo. E Dio permise ciò, lasciando intendere che Gesù sarebbe stato il salvatore di tutte le nazioni. Ma i giudei non accettarono quel titolo. Infatti reclamarono verso Pilato dicendo: non lasciare scritto il re dei giudei, ma che egli ha detto io sono il re dei giudei. Non si erano accontentati per l'esecuzione. In un certo modo i giudei volevano uccidere la sua reputazione. Lo volevano passare come uno che avesse fatto una dichiarazione folle e che meritava quella morte. Ma Pilato rispose: quello che ho scritto, non volendoli accontentare. Pilato non fece ciò che chiedevano. Voleva umiliare i giudei e dichiarò al tempo stesso al mondo intero che Gesù moriva come re, un re respinto dal suo popolo. I giudei non volevano Gesù come re, non volevano quel re, non volevano un re il quale regno non è di questo mondo, non volevano un re di un regno spirituale che li avvicinasse a Dio. I giudei cercavano un re secondo le loro voglie, un re che li avrebbe fatti primeggiare sulle nazioni, che li avrebbe fatti dominare, che li avrebbe sfamati e accontentati in tutto, ma non erano interessati al regno spirituale di Gesù. Dal versetto 23 ci dice che i soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato. Presero anche la tunica che era senza cuciture, tessuta per intero dall'alto in basso. Dissero dunque tra di loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocchi, affinché si adempisse la scrittura che dice: hanno spartito fra loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica. Questo fecero dunque i soldati. Giovanni si concentra su molti particolari che sembrano insignificanti, invece di concentrarsi su Gesù, mostra il contesto in cui si svolge questo dramma. Ci dice che i soldati spardirono gli averi di Gesù, le sue vesti. Pensate quale valore potessero avere le vesti di Gesù in quel momento. Era poca roba, probabilmente nessun valore, però Giovanni ci dice che Gesù aveva una tunica. Il pregio di questa tunica, non sappiamo neanche il materiale, era semplicemente che era una tunica intera senza cuciture. E anziché dividerla, se la contesero a sorte. E questa scena apparentemente non è importante riguardo alla tragedia che si stava consumando, ma la domanda è: perché Giovanni riporta questo evento? Quale ruolo utile ha questo evento per il racconto, quello che stavano facendo i soldati? I soldati in maniera incosciente realizzavano qualcosa di più grande. Ciò che fecero era adempiere quello che la scrittura aveva detto che sarebbe accaduto in quel momento. Non siamo in aereo, perciò, o meglio, possiamo metterlo in modalità. Ok. Come detto, ciò che fecero questi soldati era adempiere quello che la scrittura aveva già detto. Hanno spartito fra loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica. Una citazione dal Salmo 22, dove Davide dice dal versetto 16: poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato, m'hanno forato le mani e i piedi. Interessante quello che scrive Davide. Posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. E Davide descrive in questo salmo, circa 1000 anni prima, una scena che lui non ha mai visto. E non era ovviamente l'esecuzione sulla croce, la spartizione degli averi, non era una prassi giudea, era una pena capitale romana. In modo soprannaturale, ispirato da Dio, Davide mise per iscritto la descrizione di un rifiuto molto più grande di quello che stava vivendo in quel momento Davide stesso. In maniera inconsapevole mise per iscritto un qualcosa che si realizzerà solamente 1000 anni dopo. Perciò in quel momento al Golgotha ogni singolo uomo, ogni singolo oggetto era nelle mani del piano di Dio. Giovanni ci mostra questi particolari per far capire a noi o ai suoi lettori che ciò che si stava consumando non era un evento fuori del controllo di Gesù o di Dio. Gesù non era nelle mani degli uomini, era nelle mani di Dio. Dio sapeva ogni cosa e ancora una volta il Vangelo ci mostra come la sovranità di Dio domina ogni scena. Nulla succede per caso. Tutto ciò che è stato scritto, Giovanni dice, è stato scritto affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. La morte di Gesù è l'evento della storia, è l'ora della gloria, è l'adempimento di una promessa che nasce all'origine del mondo, è il rimedio al peccato di Adamo. Adesso per l'uomo c'è l'opportunità, attraverso questa morte, di ritorno alla presenza di Dio. Dal versetto 25 Giovanni apre una piccola parentesi dove dice: presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. Da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Gesù, inchiodato su una croce, trovò anche la forza di preoccuparsi per sua madre. Probabilmente Giuseppe era morto, quindi sua madre sarebbe dovuta dipendere da qualcuno, e sappiamo che la madre di Gesù era accanto alla croce ed era giunto per lei quello che era stato a lei profetizzato molti anni prima da Simeone. Quando lei entra al Tempio e Simeone dice in Luca capitolo 2 versetto 35: a te stessa una spada trafiggerà l'anima. alla croce c'erano molte altre donne insieme, probabilmente, come ho detto, Giuseppe era morto, e Gesù trova la forza per affidare la madre alle cure di Giovanni. Dal versetto 28, dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: «Ho sete». C'era lì un vaso pieno d'aceto, posta dunque una spugna imbevuta d'aceto, in cima a un ramo di issopo, lo accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: «È compiuto», e chinato il capo, rese lo spirito. Dopo questo, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura. Vedete come Giovanni mette in risalto, vuole focalizzare l'attenzione sul fatto che ciò che sta capitando era già scritto, profetizzato, anticipato dalla scrittura. Gesù quindi era perfettamente consapevole di ciò che stava accadendo. Sapeva che ogni cosa era già compiuta, non solo moriva, e benché sperimentasse l'abbandono di Dio, era ancora nel controllo della situazione, affinché si adempisse la scrittura. Ma sulla croce rimaneva ancora qualcosa da realizzare. Non tutto era compiuto. Se fosse mancato anche un solo singolo particolare, non poteva essere lui il Cristo. Non era il Cristo perché realizzava abbastanza profezie riguardo a quello che era stato scritto. Era il Cristo perché adempiva totalmente tutta la scrittura. Perciò sulla croce, a un certo punto, Giovanni ci scrive che Gesù si lamentò dicendo: «Ho sete». Un lamento, ed è l'unico lamento che troviamo di Gesù dal momento che è nelle mani degli uomini. Il flagello prima, il portare la croce, l'essere inchiodato, Gesù non si lamentò mai delle sofferenze subite. Quando, in tutto ciò che precede questo attimo, quando Gesù apre bocca, la apre solo per consolare le persone che sono intorno a questa scena. Mentre si avvia verso il Golgota, quando vede le donne piangere, ci dice: «Figli di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli». E quando era sulla croce, Gesù diceva: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». E quando poi, rivolto verso il ladrone, disse: «Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso». È interessante che Gesù, quando apre bocca, è orientato sempre per consolare, aiutare o comunicare verso gli altri. Ma a un certo punto Giovanni ci dice che Gesù disse: «Ho sete». Le scritture avevano predetto questa sete. Il Salmo 22,15 dice: «La mia lingua mi si attacca al palato». Le scritture avevano predetto che non solo Gesù avrebbe avuto sete, ma come sarebbe stata soddisfatta questa sete. Nel Salmo 69,21 dice: «Mi hanno dato da bere aceto per dissetarmi». In precedenza, prima di essere crocifisso, avevano offerto da bere a Gesù. Matteo, capitolo 27, versetto 34, ci dice che prima di essere inchiodato gli diedero da bere del vino mescolato con fiele, ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Quella bevanda era diversa dall'aceto che in questo momento viene offerto a Gesù. Era una bevanda che era una forma di anestetico per intontire il condannato a morte, ma Gesù non ne volle bere. Affrontò la totale e piena, lucida sofferenza. Perciò, quando Gesù disse: «Ho sete», Giovanni ci dice che c'era lì un vaso pieno d'aceto, posta dunque una spugna imbevuta d'aceto in cima a un ramo d'issopo, l'accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: «È compiuto», e chinato il capo, rese lo spirito. E quindi anche questo particolare, quando gli diedero da bere, inconsapevoli del fatto di adempiere ancora un'ulteriore profezia. E poi Gesù disse: «È compiuto». Tutto era compiuto. Ma cosa era compiuto? Ciò che stava succedendo a Gesù faceva parte di un piano. Il piano è il comandamento del Padre riguardo alle sofferenze che il figlio avrebbe dovuto subire. Infatti, quando Pietro parla in Atti, dice: quando vi fu dato, rivolta ai giudei, vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescenza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. E per Gesù compiere la volontà del Padre era il suo cibo. Giovanni 4,34, Gesù disse: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Ma tutto ciò che le scritture annunciavano su di lui erano compiute. Bevendo l'aceto non rimaneva più nulla sulla sua sofferenza da compiere. La giustizia di Dio era totalmente compiuta, soddisfatta. La giustizia aveva ottenuto una piena retribuzione. Il verbo è compiuto e veniva usato sulla ricevuta delle tasse per descrivere che non c'era più nulla da pagare. Il conto è stato totalmente saldato. Perciò è compiuto, il potere di Satana sulla morte è spezzato, il problema del peccato risolto, la morte è un nemico vinto. Ebrei 9,26 dice che egli è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Perciò chinato il capo, rese lo spirito. Interessante, Gesù non morì, ma rese il suo spirito, depose il suo spirito spontaneamente. In precedenza Giovanni 10,17 dice: io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Luca, capitolo 23, versetto 46, dice che Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. E detto questo, spirò. Perciò Gesù scelse volontariamente di dare la sua vita, gridò a gran voce, aveva ancora la possibilità come Dio di vivere, aveva ancora forza, il fatto che potesse gridare ad alta voce lo dimostra. La morte sulla croce era una lenta agonia, ci volevano diversi giorni prima che un condannato a morte morisse. Gesù morì in soli 6 ore. Infatti, Marco, nel capitolo 15, versetto 44-45, dice che Pilato si meravigliò che Gesù fosse già morto. E dopo aver chiamato il centurione, gli domandò se Gesù era morto da molto tempo e, avutone conferma dal centurione, diede il corpo a Giuseppe. Ma Gesù offrì la sua vita in maniera spontanea. A Gesù aveva il totale controllo della situazione, resistette sulla croce anche alla tentazione. Pensate alla quale provocazione e sfida fu esposto Gesù alla croce quando le persone gli dissero: tu che distruggi il Tempio in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, scendi giù dalla croce. Gesù avrebbe potuto fare scendere dalla croce? Sì, avrebbe potuto fare ogni cosa, ed è lo stesso tipo di tentazione che lui aveva già sperimentato nel deserto, quando il diavolo, in Matteo capitolo 4, dice che lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinacolo del Tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché tu non urti con il piede contro una pietra. Ma Gesù non volle scendere da quella croce. Non avrebbe ricevuta alcuna gloria. Forse avrebbe ricevuto la gloria del mondo, una gloria momentanea, ma non ci sarebbe stata la gloria eterna. Non avrebbe ricevuto alcuna gloria dal Padre. Non avrebbe realizzato nessuna salvezza. Sarebbe forse stato seguito come Dio sulla terra, ma non avrebbe risolto per l'uomo il problema dell'eternità. Gesù quindi morì. E c'era uno scopo in quella morte veloce rispetto agli altri. Al versetto 31 Dice allora i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, poiché era la preparazione e quel sabato era un gran giorno, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Guardiamo come i giudei dal canto loro continuano a recitare la loro ipocrita parte. Non volevano entrare nel pretorio prima per non contaminarsi, adesso non volevano contaminare la terra lasciando dei corpi esposti alla croce. Sappiamo che era la Pasqua e quindi in un certo modo vogliono ancora salvare la forma. Non volevano appunto che questi corpi rimanessero sulla croce durante il sabato. Giovanni ci dice era un sabato speciale, un grande giorno. E quel venerdì era il giorno di preparazione. I giudei fino alla fine erano zelanti nell'osservare la legge mentre uccidevano colui che rappresenta la legge stessa, il suo autore, il suo compitore. I giudei erano attenti alla vita esteriore mentre uccidevano il Figlio di Dio. Perciò c'era un modo per evitare che questi corpi rimanessero sulle croci anche durante il sabato, e perciò per affrettare le cose c'era un modo per far morire velocemente il condannato a morte. Venivano spezzate le gambe. In pratica un condannato a morte muore generalmente per infarto o asfissia, perché a furia di rimanere in questa posizione il suo bacino si contrae e i suoi polmoni non riescono più a respirare. E spezzando, e ovviamente sulla croce, un condannato a morte si elevava con i piedi, sappiamo che erano inchiodati i suoi piedi, facendo forza sulle gambe, il torace tornava a espandersi e permetteva quindi l'immissione di aria nel corpo. Ovviamente con le gambe spezzate il suo bacino, i polmoni rimanevano intrappolati e morivano per asfissia. È lo stesso tipo di morte come morire per annegamento. E quindi i soldati dunque vennero, spezzarono le gambe al primo, poi anche all'altro che era crocifisso con lui, ma giunti a Gesù lo videro già morto e non gli spezzarono le gambe. Al contrario di Gesù, i due ladroni erano ancora vivi. Come era possibile che Gesù fosse già morto? E quindi uno dei soldati gli forò il costato con una lancia e subito ne uscì acqua e sangue. Per essere certo che Gesù era veramente morto, un soldato trafisse Gesù con una lancia. E quindi questo esclude anche il fatto, molte volte ci sono dei detrattori sul fatto che Gesù non era realmente morto sulla croce, che si sostiene uno svenimento, chi che fosse in coma, ma il fatto che un soldato romano gli trapassa il costato dimostra il fatto che lui era morto. Cioè. E tra l'altro Giovanni descrive che dal suo costato uscirono sangue e acqua. Questo non è un miracolo, è un evento normale. Se Gesù fosse stato vivo, sarebbe uscito solo sangue. Ma a seguito di questa morte, mi sono un po' informato, ma il processo è abbastanza difficile. In pratica è normale che a seguito di asfissia e di infarto, dal corpo esca sangue e una forma di siero. Cioè, è una reazione normale. Non sappiamo come Giovanni abbia letto questo fatto, vedendo sangue e acqua. Di sicuro era all'oscuro del fatto che ciò che avvenne era una situazione patologicamente normale. È una cosa che succede ed è un'ulteriore dimostrazione che, fuoriuscendo sangue e acqua, Gesù era veramente morto. Giovanni scrive: colui che lo ha visto ne ha reso testimonianza e la sua testimonianza è vera, egli sa che dice il vero affinché voi crediate. Giovanni era presente e vide, ce ne rende testimonianza, una testimonianza vera, e lo scopo di questa testimonianza è che il lettore creda. La morte di Gesù sulla croce fu un evento, come detto, nel controllo di Dio. Se Gesù fosse stato vivo, avrebbe ricevuto lo stesso trattamento dei ladroni. Gli sarebbero state spezzate le gambe affinché morisse, velocemente e poterlo deporre quindi giù dalla croce. Che problema ci sarebbe stato se gli fossero state spezzate le gambe? Gesù non sarebbe morto lo stesso per i nostri peccati? Non sarebbe stato lo stesso l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo? Ma se ciò fosse avvenuto, non tutta la scrittura sarebbe stata adempiuta. Giovanni dice: poiché questo è avvenuto affinché si adempisse la scrittura, nessun osso di lui sarà spezzato. Una citazione del Salmo 34:20 che dice: egli preserva tutte le sue ossa, non se ne spezza neanche uno. E come agnello pasquale, e anche all'agnello pasquale non si doveva rompere nessun osso. Quando l'agnello per la Pasqua doveva essere sacrificato, era comandato in Esodo 12:46 che si mangi ogni agnello per intero in una casa, non portate fuori casa nulla della sua carne e non gli spezzate neanche un osso. Infatti Paolo in 1 Corinzi 5:7 dice che Gesù è la nostra Pasqua, cioè Cristo che è stata immolata. Ma c'è anche un significato ancora più profondo. Benché Gesù fosse stato crocifisso in debolezza, il suo potere non era esaurito. Il peccato, secondo la scrittura, è un peccato che trita le ossa. Il Salmo 51:8 dice: fammi udire di nuovo canti di gioia e letizie ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate, ma non quelle di Gesù. Se il soldato, anziché trafiggere il costato di Gesù, gli avesse rotto le gambe, alla stessa maniera dei ladroni, la scrittura avrebbe contenuto un qualcosa che non risponde al vero. Nel colpirlo con la lancia, il soldato portava anche a compimento un'altra profezia. Al versetto 37, Giovanni la descrive con un'altra scrittura, dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Questa profezia è estratta da Zaccaria, capitolo 12, versetto 10, che dice: spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. Il fatto che Dio abbia detto: ed essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, conferma che Gesù era Dio incarnato. L'adempimento finale di questa profezia si avrà al ritorno di Cristo, quando il residuo eletto di Israele farà cordoglio per aver rigettato e ucciso il loro re. Infatti in Apocalisse capitolo 1 versetto 7 dice che: ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. La morte di Gesù non fu un incidente. Non fu determinata da Caiafa, da Pilato, dal popolo, sebbene ogni personaggio è responsabile di questa morte. La morte di Gesù era l'evento della storia totalmente nelle mani di Dio. Dio era nel controllo di ogni singolo particolare. Gesù doveva e voleva morire in totale accordo e ubbidienza verso il Padre. La croce è l'evento al quale ogni uomo deve guardare, la croce è l'evento al quale ogni uomo sarà chiamato a rispondere. Perciò dobbiamo guardare la croce, guardare sanguinare questo uomo, guardarlo morire, guardarlo e ad amarlo, amarlo e vivere per lui, perché su quella croce dovevamo esserci tu e io, non lui. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Gesù muore alla croce affinché ogni uomo possa volgere il suo sguardo alla sua opera. Gesù muore sulla croce e chiama me e te a guardare a colui che io e te abbiamo trafitto. Egli è morto per le nostre trasgressioni. Su quella croce, come detto, dovevamo esserci noi. E Gesù adesso chiama i nostri sguardi alla croce. Questo è importante. Spesso pensiamo di evangelizzare parlando di qualcosa sulla Bibbia, presentando la vita cristiana. Gesù non chiama a considerare l'uomo a considerare queste cose. Sono un aspetto secondario. Gesù muore nel più totale controllo della situazione affinché lo sguardo dell'uomo sia diretto solo e unicamente al Golgota. E Gesù realizza ancora oggi questa salvezza. La gente non diventa cristiana perché ama la santificazione o la vita cristiana. Non risponde ad appelli se vogliono una famiglia felice. Il vero cristiano, il vero credente, volge lo sguardo a colui che è stato trafitto e del quale è responsabile per questa morte. Io e tutti noi non siamo diversi da Caiafa, Anna e Pilato, ma nella sua sovranità Dio continua a salvare i suoi nemici. La scena della crocifissione ci dimostra che Gesù, come figlio di Dio, era nel completo controllo della situazione. Ogni cosa contribuisce ad adempiere ciò che la Scrittura aveva predetto. Così che non solo possiamo vedere in Gesù il figlio di Dio promesso, ma questa scena con tutti gli adempimenti ci conferma che tutta la Scrittura si adempierà fedelmente per ciò che riguarda anche tutti gli eventi finali. Ciò che Gesù compie riguardo alle profezie era riguardo alla sua sofferenza, ma ci sono ancora altre parti che si devono realizzare: il ritorno di Cristo, il suo regno sulla terra, l'eternità. Perciò possiamo confidare che nella Scrittura, avendoci mostrato che nulla succede per caso, ma Dio dispone ogni cosa per la sua gloria. Possiamo perciò mettere i nostri cuori in pace per il domani. Dio controllava ogni particolare nella crocifissione e Dio controlla tutti i particolari delle nostre vite, anche i più insignificanti. Perciò non dobbiamo disperare per nulla di ciò che viviamo. I nostri cuori in questo racconto devono riposare nella sovranità di Dio. Noi non possiamo nulla senza di Lui. Gesù aveva detto: colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. La Scrittura non può essere annullata. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti perché questo passo ci porta a lodare la tua opera. Ci mostra, Signore, come uomini peccatori, la nostra responsabilità di averti inchiodato sulla croce. Il nostro peccato ti ha portato a subire l'ira di Dio per noi. E vogliamo ringraziarti, Signore, perché in questo ci mostra il piano perfetto di Dio, che dall'eternità ha amato il mondo da dare suo Figlio, Signore, affinché credendo in Lui abbiamo vita eterna. Signore, abbiamo visto velocemente che quel giorno ogni singolo particolare era nelle tue mani. Signore, ogni singolo particolare, ogni singola profezia è stata adempiuta. Questo ci deve mostrare e rincuorare sul fatto che la Scrittura è degna di essere creduta e che si adempirà totalmente, fedelmente, quando tu avrai disposto che avverrà. Se ci sono, Signore, cuori che tremano, Signore, per le cose della vita, che possiamo vedere queste cose riposare nella tua sovranità, riconoscendo, Signore, che neanche un capello del nostro capo, che tutti i nostri capelli sono contati, e neanche un passero cade senza la tua volontà. Ti vogliamo ringraziare, Signore, per questo tempo. Vogliamo adorare tuo Figlio Gesù Cristo, che sulla croce ha compiuto tutta l'opera in nostro favore. In Cristo Gesù. Amen. Amen.